che America dei neri, piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini con il sigaro e il bastone, quando Ziegfeld, grande re del varietà, strabiliava per la sua modernità. La Charleston, Dixieland, gare di claquette, e dietro ai separé, che folli tête-à-tête, dollari e Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità. Vecchia America dei tempi, di Tom Mix
e vecchia America dei tempi. E buongiorno ascoltatori di Oltrelago, siamo partiti in corsa stamattina con questo brano, con questo swing che si chiama Vecchia America e che ha tutto un significato che adesso il nostro Franco Iappelli poi ci spiegherà, perché vogliamo cominciare a puntare la nostra trasmissione su un'America che fa parte del nostro immaginario, un'America che era appunto fatta di tanti stereotipi, era il gendarme del mondo e adesso comincia ad avere qualche problema, comincia, come dire, ad avere il motore che gli picchia in testa, potremmo dire. Allora, intanto buongiorno ascoltatori di Oltrelago, questo è Sestante e con me, davanti a me, c'è il solito bolscevico La Pusher.
Buongiorno,
buongiorno, buongiorno Giorgio De Rossi, e al mio fianco, alla mia, ahimè, sinistra, ma dovrebbe stare a destra, è il mio mitico amico Franco Iappelli. Buongiorno Franco.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, l'ideazione di questa sigletta di stamattina è di Franco. Perché Franco? Intanto facciamo una cosa, io intanto leggo le prime pagine dei giornali e poi spieghiamo il perché di questa vecchia America. Intanto, Corriere della Sera, Gaza, le tensioni tra USA e Israele, qui già la chiave di lettura la potete facilmente vedere. Repubblica, l'Albania spacca il governo ma sopra gli USA e Israele, non occupate Gaza. La Stampa, nuovo patto UE, l'Italia pronta a dire no, ma intanto battaglia nel cuore di Gaza City. Libero, che la punta tutta sulla, diciamo, politica italiana, migranti in Albania, ma il PD li vuole qui. Ancora Il Giornale, migranti, quanto rosica la sinistra, che è un po' un titolo un po' tirato per i capelli. Il Fatto Quotidiano, campagna d'Albania, Salvini contro Meloni, ma intanto... intanto Il Messaggero titola Netanyahu, resteremo a Gaza ma gli USA non sono d'accordo, così come Il Domani, Netanyahu dà uno schiaffo agli USA, a Gaza per tempo indefinito. E in ultimo, il resto del Carlino, stop di Biden, Israele non occupi Gaza. Franco, che cosa è successo ieri? Che cosa ha detto l'America e che cosa soprattutto ha detto Netanyahu?
Ma c'è questo fatto, oserei dire clamoroso, di rottura di un'alleanza inossidabile, che è quella tra Israele e gli Stati Uniti. Cioè, Israele è stato sempre considerato l'avanguardia dell'Occidente, la testa di ponte dell'Occidente nel Medio Oriente, andava difeso senza se e senza ma, qualsiasi cosa potesse fare e commettere, perché... Voglio dire, insomma, in questi anni di conflitto, che poi stiamo a 75 anni, tutto sommato, di conflitto guerreggiato e di conflitto diplomatico e di conflitto guerrigliero, chiamiamolo così, insomma.
Cioè, io e Giorgio non eravamo nati e già questi si davano gli schiaffi.
Hanno la mia età.
Neanche lui era nato.
Neanche lui però era nato.
No, hanno la mia età, stanno invecchiando con me. Quindi diventa clamoroso, clamoroso che Israele si permetta di disattendere i desiderata, chiamiamoli così, perché voglio dire, non stiamo parlando di ordini, ma praticamente sì, del potente alleato. Che gli dice non esageriamo, insomma, vediamo se non fa la strage, l'olocausto all'incontrario, insomma, eccetera. Ma evidentemente Netanyahu, e questo secondo me va analizzato perché non è così semplice come come appare a prima vista, cioè è una situazione che va decrittata e resta da vedere quali sono i veri motivi che stanno dietro certe decisioni. Allora, sullo sfondo c'è il declino chiamiamolo impero perché è un impero, c'è il declino dell'impero americano dopo quello sovietico. Insomma, è venuto dopo il mondo bipolare che ci ha accompagnato per tutta la guerra fredda, andiamo verso un mondo multipolare, cioè l'emergere tumultuoso della Cina, l'avanzare sornione ma non ultimo dell'India, paesi che sgomitano come il Brasile, il Sudafrica. Poi c'è tutta l'alternativa.
C'è anche la Russia, che è ancora un po' importante.
Stavo dicendo, dico, poi c'è la Russia, soprattutto da un punto di vista economico, per il discorso famoso del dollaro, della convertibilità del rublo. Sì. Insomma, c'è un mondo tutto che si agita a livello mondiale e che l'America fa fatica a gestire, anche se cerca di gestirlo, scusate tanto, un po' in maniera, definiamola sporca per usare un eufemismo. A cosa mi riferisco? Mi riferisco allo stesso rapporto che per esempio ha avuto Israele, appoggiato dagli Stati Uniti, con Hamas, che l'ha finanziato per indebolire l'autorità nazionale palestinese. Insomma, questo si chiama giocare sporco. Poi il finanziamento degli americani, il finanziamento e creazione dell'ISIS, dei tagliagole dell'ISIS, il ruolo che l'America ha svolto nelle primavere arabe, creando un macello di rare dimensioni in tutta l'area. Insomma, voglio dire, ci sono parecchi punti interrogativi da dipanare, e resta pure da vedere se questa io penso di no, onestamente, però resta da vedere se pure questa contrapposizione tra Stati Uniti e Israele, questo "mene in pipo" pronunciato da Netanyahu, sia reale o sia in realtà un gioco delle parti.
Certo.
Perché c'è, va bene, noi facciamo i buoni, fermi, buoni, no? Siamo generosi e tutto quanto, no, noi vendichiamo il sangue, cioè il tributo del sangue, che sia per gli ebrei sia per i musulmani è una cosa seria, la vendetta che chiede sangue fa parte della loro religione, sia dell'occhio per occhio ebraico, sia del prezzo del sangue tipico previsto dal Corano. Quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di mammolette, abbiate pazienza se mi esprimo in questi termini, però voglio dire, e quindi noi ci faremo la nostra vendetta anche contro l'apparente contrarietà degli Stati Uniti,
sì,
permettendo agli Stati Uniti di salvare la faccia,
se posso,
e soprattutto di salvare la faccia di quei milioni di ebrei americani che, insomma, hanno una certa rilevanza.
Che qualcosa contano in America.
In
tutto questo, il gioco delle parti, secondo me, è un'ipotesi non certo
non dimostrabile, ma non peregrina.
Però il punto è che da una parte litigano e dall'altra l'America continua a fornire armi a Israele. Quelle che non hanno gli israeliani gliele danno gli americani. E a proposito di giocare sporco, hai dimenticato il caso più eclatante, che è Osama Bin Laden, che fu sostenuto e inventato dagli americani in funzione antisovietica, che poi è diventato la loro
spina nel fianco.
Certo.
E siamo buoni a dire
e
spina
siamo
nel
buoni.
Fianco.
No. Sì, in parte, perché ritieni presente che Osama Bin Laden non era africano, era saudita.
Certo.
E quindi è lui il fondatore di Al-Qaeda e tutte queste cose qui. Quello che fecero nell'Afghanistan fu il Mullah Omar,
Mullah Omar,
Mullah Omar, certo. Omar prima lo finanziarono, sì, sì, eccetera, e poi lo mollarono e cosa. Non, insomma, ma è una cosa tipica, secondo me, degli Stati Uniti. Questa, io ricordo ancora quando sgomberarono Saigon, sì. C'erano i filoamericani, chiamiamoli così, appesi ai pattini degli elicotteri che cercavano disperatamente di mettersi in fuga, cadevano sui tetti delle ambasciate, delle cose, cioè noi ce ne andiamo, qui sono fatti vostri. La stessa cosa identica
che hanno fatto
in Afghanistan, quindi insomma io mi fiderei poco ad avere come alleati gli americani.
Beh, sì, noi ce l'abbiamo da 70 anni.
Ma noi siamo 80. Proprio schienati. No, il problema.
Beh, noi non siamo alleati.
Siamo la colonia.
Cioè, sì. Siamo una colonia. Sì.
La provincia dell'impero.
No, sì, molto.
La periferia dell'impero.
Assolutamente. No, siamo considerati praticamente il loro giardino di casa.
Sì, sì, sì. Ci vengono in vacanza, si ubriacano a Piazza Farnese.
Bravo, bravo. E il discorso è anche quello che troviamo, per esempio, sulle pagine. Il discorso che ha fatto Franco e che hanno fatto Franco e Giorgio lo ritroviamo brillantemente in questo pezzo del Corriere della Sera: i dissidi con Bibi, gli sgarbi di Erdogan, la diplomazia USA adesso si ritrova con le armi spuntate, Washington fatica a incidere sul conflitto. E infatti leggo solo il comincio, come lo chiamiamo noi, di questo pezzo, che dice: il leader turco Erdogan, che rifiuta di incontrare il segretario di Stato USA Anthony Blinken, irritato per il sostegno di Washington a Israele, l'incontro del ministro degli esteri di Biden col capo delle autorità palestinese della Cisgiordania, che dura meno di un'ora, dialogo compromesso dal dissenso sul nodo chiave del cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti, unico alleato strategico di Israele, che lunedì incassa un altro no secco di Netanyahu alla richiesta di un non cessate il fuoco, ma di non momentanee pause umanitarie a Gaza, dove, nonostante il Pentagono solleciti l'uso di armi meno distruttive, più mirate ai corridoi sotterranei di Hamas, continuano a piovere bombe da 900 kg, le più potenti dell'arsenale convenzionale israeliano. L'offensiva diplomatica americana sembra essere andata a vuoto. Ecco, allora, questa fragilità, però, io adesso vi pongo un quesito che è oggettivamente molto pesante. Allora, fino a oggi l'America è stata il gendarme del mondo, Franco, è stata la potenza che a un certo punto, muovendo i suoi passi non soltanto sul fronte diplomatico ma anche sul fronte bellico, sul terreno, riusciva a imporre in qualche maniera un ordine mondiale di un certo tipo. Poi, piaccia o non piaccia, comunque l'America, anche nell'elenco della spesa dei conflitti che tu prima hai fatto, ha sempre rappresentato la variabile che a un certo punto entrava in campo e concludeva o faceva proseguire un conflitto, nel bene e nel male. Adesso questa potenza segna il passo. Dall'altra parte c'è una Russia che è impegnata nel pantano della guerra ucraina, e ci sono altre potenze mondiali che stanno emergendo dal punto di vista economico, la Cina per prima, ma anche l'India, ma anche altri paesi. Eppure non sembra esserci più qualcuno in grado di una leadership, ne abbiamo fatto questo discorso fino alla noia, ma non c'è una leadership mondiale in grado di mantenere, diciamo, un ordine a tutto quanto. È un po' un ordine sparso in questo momento, però c'è un rischio pesantissimo che altri conflitti emergano e poi alla fine non ci sia nessuno che tira il filo.
Ma io penso che l'interesse dell'America sia proprio la creazione del conflitto perenne, cioè del caos generalizzato, calcolando astutamente l'intensità, dove bisogna, come si può dire, creare più disordine, dove si può intervenire blandamente, dove si fa la guerra vera e propria. Perché? Perché l'instabilità favorisce la permanenza dell'America come ruolo centrale. Nel momento in cui si crea la pace, si arriva finalmente la pace, allora si discute del ruolo del dollaro, si discute delle sfere di influenza, si discute della grande finanza internazionale di Wall Street e delle speculazioni della montagna di carta che gira per il mondo.
Certo.
Perché sappiamo tutti che qui il potere del dollaro è sui cannoni e sui missili americani, che è l'unica cosa che lo garantisce. Non c'è oro dietro, non c'è niente, c'è solo la carta stampata dalle rotative della Fed. Allora a questo punto è chiaro, cioè qui l'America sta vivendo di rendita, ma io vorrei però far notare una cosa, che l'egemonia, chiamiamola così, non è fatta soltanto dalle armi, cioè le armi sono la premessa, ma quando abbiamo ascoltato, io riflettevo, abbiamo ascoltato la nostra canzone Vecchia America,
sì,
dei tempi,
certo.
Cioè l'America era anche l'American Way of Life, era Hollywood, era... l'entertainment,
è rimasto quello adesso, la potenza militare e la potenza dell'immaginario.
Ma la potenza dell'immaginario, oserei dire, ancora più pericolosa e ancora più devastante della potenza militare.
Però dico, intanto l'economia americana ha bisogno della guerra, perché deve produrre, deve smaltire tutto quello che non riesce più a smaltire in termini di automobili, che l'industria non sta
la percentuale dei soldi destinati agli armamenti sul PIL è qualcosa di clamoroso, penso stiamo al 40% del PIL,
è una cosa pazzesca,
nessuna nazione
ha
al mondo
un rapporto così
quello
alto,
è l'investimento
fra PIL.
Esatto.
Per quello ti dicevo che l'America ha bisogno della guerra per la sua economia prima di tutto.
Scusa l'interruzione. Giorgio, lo dimostra il fatto che nei due secoli erotti della loro esistenza loro praticamente per tre anni non hanno fatto guerra, per due secoli erotti hanno fatto guerra proprio ininterrotte, no?
E in questo momento quello che loro temono, ed è secondo me è il vero motivo di dissidio con Israele, è l'apertura del fronte iraniano, perché la contrapposizione fra Stati Uniti e Iran è una contrapposizione che per gli americani può essere molto pericolosa, perché gli iraniani hanno una potenza economica considerevole, una potenza in termini di armi altrettanto considerevole. Non ci dimentichiamo che Israele qualche anno fa bombardò un reattore nucleare, perché loro hanno una quantità di scienziati abbastanza indicativa. E quindi l'intervento dell'Iran in questa guerra, oltre a provocare un disastro di proporzioni inimmaginabili, per l'America sarebbe un disastro totale. Mentre dall'altra parte di Israele, Netanyahu, che ormai già secondo me è un pazzo lui, ma sta in mano ad altri pazzi ben peggiori di lui, che sono tutti gli oltranzisti religiosi che stanno al governo, chiaramente lui secondo me punta intanto a cancellare la Palestina dalle carte geografiche. Cioè il genocidio in atto è esattamente questo, perché non ci dimentichiamo che mentre l'opinione pubblica mondiale pensa che tutto quanto sia nato il 7 ottobre da un attacco di Hamas agli israeliani, in realtà nei mesi precedenti in Cisgiordania, dove, continuo a dire, nei territori occupati sono arrivati 700.000 coloni che si sono insediati lì, dicevo, nei primi mesi dell'anno ci sono stati 300 morti per mano di coloni che passano, sparano e se ne vanno senza che nessuno li fermi. Quindi quando si parla poi di guerra, intanto parte che questa guerra nasce nel 1948, non è nata il 7 ottobre del 2023.
Ma figurati.
Perché bisogna essere onesti intellettualmente e cercare di capire quello che succede. E poi bisogna anche cercare di distinguere nella nebbia dell'informazione mainstream che esiste in Italia quali sono i torti e le ragioni di ciascuna delle due parti. Allora, a me il Corriere della Sera, che pubblica un inserto, quello che è, con le foto dei 224 ostaggi israeliani in mano ad Hamas, per carità, i civili non debbono essere coinvolti nella guerra, ma dall'altra parte che facciamo? Pubblichiamo la foto dei 10.000 morti sotto i bombardamenti o dei 5.000 detenuti palestinesi che stanno nelle carceri israeliane già da tempo, la metà dei quali sono minorenni? C'è stato dei bambini in galera, in Israele, dei bambini palestinesi. Allora che facciamo? Facciamo le foto di questi e le pubblichiamo con le loro storie. È facilissimo provocare la commozione raccontando la storia. Pure se vai al cimitero a Trevignano, vedi le foto sulle lapidi e te commuovi perché dici guarda questo com'era giovane, guarda questo che bella faccia serena, guarda questa che bella donna che era. È facilissimo. Però bisogna far vedere tutto, non bisogna far vedere uno spigoletto del mondo.
Beh, questo hai ragione, infatti io, piccola battuta se mi consenti, infatti non entro mai nei cimiteri perché mi mettono tristezza.
Esatto, no, così, non, non ci andiamo.
No, l'empatia poi si crea, no? È normale.
Non mi ricordo, solo per sdrammatizzare la famosa battuta di Fortebraccio, il corsivista dell'Unità, quando vedeva qualcuno di questi possidenti, di queste cose che sulla lapide scrivevano dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, e che lui commentava, e a chi la doveva dedicare sto pelandrone? Ai canarini, non ho capito. Certo, veniamo adesso.
No, veniamo. Allora, sì, io vi vorrei anche come dire, il dibattito sulla questione israeliana potrebbe durare un'intera trasmissione, ma abbiamo anche altre notizie da dare, quindi
però
finisci
vorrei
qua,
in coda voglio solo dire una cosa che me la giusta e veemente analisi
del bolscevico
mi trova parzialmente d'accordo, perché dico parzialmente perché
90%
no, il discorso è che cerco da giornalista di essere più distaccato, di essere meno partecipe, diciamo, poi ognuno nel suo cuore
ha le sue idee
e tutto quanto. Il discorso, e vorrei concludere questo, la vera spina nel fianco, perché tu hai accennato all'Iran, è infatti il vero problema non è tanto Hamas, la striscia di Gaza, questo è il genocidio, così, per carità, tutto quello che vuoi, ma da un punto di vista strategico e da un punto di vista, diciamo, di sviluppo di questa guerra, il vero problema è Hezbollah.
È quello che sono sciiti,
è quello che non fa dormire.
Sono iraniani. È il coinvolgimento dell'Iran attraverso la parte del nord del Libano.
Se entra in campo, Hezbollah, cosa che mi sembra abbastanza probabile.
Stanno cominciando.
Appunto. Insomma, significa automaticamente il coinvolgimento dell'Iran.
Ma lì poi vedremo.
Anche perché Hamas, in confronto a Hezbollah, è una banda dei ladri di quartiere.
Hezbollah è una cosa seria.
Hezbollah ha un armamento che è quello di una nazione, anche se noi li chiamiamo col nome della loro, della loro organizzazione, però quella è.
No, quelli sono purtroppo molto seri. Sono molto seri.
E c'hanno dietro l'Iran sul serio.
A proposito di esteri, perché a questo punto cioè io devo voltare pagina perché ovviamente sono talmente tante le cose che abbiamo da dire oggi che se no non ce la facciamo, ma mi dispiace, come dire, soffocare questo dibattito che è anche molto interessante dal punto di vista storico e di storicizzazione di quella che è un conflitto che rischia veramente di avere un'escalation quasi anche superiore a quella che potrebbe avere quello in Ucraina se le cose poi alla fine qualcuno perde di mano il boccino. L'altra questione di cui vogliamo parlare è quella che abbiamo già accennato ieri, perché ieri è venuta fuori, come l'accordo con l'Albania per la gestione dei migranti, una prima volta assoluta di un paese europeo che chiede a un paese attualmente extraeuropeo con velleità di voler entrare dentro l'Unione Europea, ovvero l'Albania, di gestire per suo conto i migranti che arrivano. E questo è stato ovviamente l'accordo che Giorgia Meloni ha siglato con il suo omologo albanese Edi Rama, socialista, decidendo sostanzialmente di aprire dei centri di accoglienza dei migranti sul suolo albanese per non fargli toccare il territorio italiano e quindi per gestirli in maniera che questi non arrivino nel nostro paese, a quel punto se ne vadano come dire, in giro non solo in Italia, ma riescano a passare le frontiere e arrivino al centro dell'Europa con grande scorno di Francia, Germania e Austria, che sono diciamo i tre paesi più arrabbiati con noi perché appunto non abbiamo una gestione dei migranti. Che cosa ha fatto Giorgia Meloni? Ha fatto questo accordo, un accordo che ovviamente è ancora da scrivere ma che parzialmente è stato anche già buttato giù, che prevede 16,5 milioni di anticipo e altri 100 di garanzia, più ovviamente tutta la strutturazione che sarà a carico nostro per l'accoglienza in due centri dei migranti che arrivano nelle coste italiane. Attenzione, non gli facciamo proprio toccare il suolo italiano ai migranti nell'idea di Giorgia Meloni, ma li andiamo a prendere sui barconi, li carichiamo su un aereo, li portiamo direttamente in Albania, dove saranno gestiti e secondo le leggi italiane. E qui arriva un po' una diciamo una contraddizione, perché se è suolo albanese o è quello è un posto dove tipo ambasciata che diventa suolo italiano e allora valgono le leggi italiane, oppure non li puoi né giudicare né consentirgli di poter richiedere asilo a un suolo italiano perché non risponde alle leggi italiane. Ieri, interrogato sull'argomento, un parlamentare italiano mi ha detto con molto candore che per noi l'importante è che non arrivino in Italia, perché dobbiamo fare sostanzialmente piazza pulita di tutti quelli che arrivano qua e dare un segnale all'Europa che siamo in grado di fare da soli, tanto loro non ci danno una mano. È un po' tirato per i capelli, ma riconosco a Lucio Malan di avere, diciamo, un'idea abbastanza chiara di dove vuole arrivare questo governo nella gestione migratoria, dare anche un segnale all'Europa che sul trattato di Dublino non ci ha dato assolutamente delle risposte, ma anzi ci guardava con sospetto, soprattutto la Francia e appunto l'Austria e la Germania, perché poi erano costretti a blindare le loro frontiere perché noi non riuscivamo a tenere questo enorme flusso migratorio che sta arrivando dai paesi centroafricani e nordafricani in subbuglio. Ora, secondo me questo accordo, e questa è una, diciamo, una palla che vi giro, se questo accordo con Edi Rama e con l'Albania non sta in piedi neanche un momento, tu come la vedi, Franco?
Nella maniera esattamente opposta alla tua, mi sembra, scusa tanto, ma dubbi. È meglio sgomberare il campo dagli equivoci. Per me è una buona mossa, più che sulla sua efficacia, io sulla sua importanza mediatica, sulla sua importanza, virgolette, diplomatica nei confronti dell'Europa. E non è possibile che l'Africa si trasferisca per intero in Italia, scusa tanto. Il problema qui poi c'è un grosso equivoco e mi taccio, come si usa dire, nei talk show, qui servono, sei contrario all'immigrazione? Assolutamente no. Siamo in calo demografico. Quando si è in calo demografico, per far funzionare le cose, si prende, ecco, prima citavamo il melting pot americano, pot, eccetera. Lì ha funzionato almeno nei primi decenni, adesso già non funziona più, insomma, mi sembra che gli attriti siano ben superiori alla pacifica convivenza.
Sì, ma in realtà anche lì è però, la teoria, però, poi i bianchi vivono nei loro quartieri, sì. E all'interno dei quartieri bianchi c'era il quartiere irlandese, il quartiere italiano e il quartiere russo, quindi questo melting pot era solamente nelle università.
E quello ebraico, certo. Il discorso è questo, o facciamo come la Merkel, che si è presa
i migliori
e quelli che servono, perché qui chi arriva, ho capito, ma mica li possiamo mandare tutti a cogliere i pomodori nell'agro nocerino sarnese, abbiate pazienza. Quindi cioè la manodopera non specializzata e eventualmente addirittura da schiavizzare in maniera indecente e indecorosa. Poi sapete come la penso la penso esattamente come il comunista, come il comunista Marco Rizzo, che è contrario a questa forma di immigrazione, perché è la creazione di nuovi schiavi ed è il modo per deprezzare, depauperare i salari dei lavoratori italiani. Cioè, arrivati a questo punto, e tra parentesi sullo sfondo, poi ci mettiamo gli affari fatti dai trafficanti di carne umana, degli scafisti, eccetera. Quindi, per carità, io non dico che l'immigrazione non ci serve, non ci serve questa immigrazione, non capisco da chi cavolo è organizzata, o forse lo sospetto. Insomma, onestamente, un alto là va posto.
Giorgio, poi, prima che Giorgio ci lasci, deve andare di corsa da un'altra parte, vorrei il suo commento sulla questione.
Sì, il commento è che bisognerebbe fare un lavoro strutturale precedente a tutta l'immigrazione, nel senso che bisognerebbe assicurarsi intanto che le persone che vengano abbiano prima di tutto un'accoglienza e poi dei lavori possibili, perché quello che dici tu della creazione della manovalanza a basso prezzo è verissimo, su questo siamo tutti d'accordo. Allora intanto interveniamo sulle aziende, sui padroni, su quello che siano, per garantire contratti di lavoro equi e che diano modo di vivere alla gente. Poi un giorno, quando abbiamo tempo, vi racconterò un'esperienza che nella vita ho fatto a proposito dei lavoratori africani immigrati che stavano nel Salento a raccogliere.
Ma non ho dubbi.
Cioè, l'intervento lì servì intanto a far rilasciare contratti di lavoro che fossero seri e sui quali si pagassero contributi. E poi soprattutto lì c'era gente che lavorava tutto il giorno e poi qualcuno dice no, non te pago, perché? Perché io so io.
E voi non
so
siete.
Il discorso, capito?
Certo.
Il nostro intervento lì servì quantomeno a garantire dei contratti. Da lì, da quell'azione, poi nacque giuridicamente il reato di schiavitù,
certo,
che per la prima volta fu punito, poi dopo hanno levato, ma questo è un altro discorso. In realtà l'intervento va fatto a monte. Dopodiché le persone che arrivano, che scappano da situazioni terrificanti che non sto qui a ricordare perché tanto ce le abbiamo tutti presenti, hanno in qualche modo diritto ad essere accolti, ma non solo dall'Italia, dall'Europa, posto che l'Europa a casa loro ha preso tutto quello che poteva prendere. Questo è il punto, secondo me, importante.
Nel salutare Giorgio, ringraziandolo per oggi, tanto ci vediamo domani
certamente,
mattina,
non è
Giorgio. Io però, Franco, chiedo anche un'altra cosa adesso, che riguarda la politica interna, cioè nel senso che questo accordo che ha fatto la Meloni da sola sta suscitando anche dei problemi all'interno della maggioranza, perché ha sostanzialmente calzato Salvini e Piantedosi da quello che doveva essere invece il loro punto di forza, perché la loro politica della Lega è soprattutto legata alla questione migratoria. Quindi lei ha fatto tutto da sola, e tant'è che ieri Salvini si è fatto girare le scatole e Piantedosi pure, anche se ovviamente poi ufficialmente dicono che è un'ottima idea. Questo è il retroscena interno maggioranza. Quindi insomma abbiamo una donna sola al comando che anche sulla questione, diciamo, di come gestire l'immigrazione fa da sé.
Fa da sé non solo sull'immigrazione, ma anche su tante altre cose.
Sì,
la possiamo criticare quanto ci pare, però, come si dice, questa è la situazione da cui prendere atto, cioè dal debordare, diciamo pure,
esatto,
la verità,
dal debordare
della... come si può dire, a Roma si dice, una volta a Roma, quando facevo il giornalista parlamentare anch'io, diciamo, ma tizio c'è avuto uno sbocco di potere, no?
Sì, esatto.
Cioè, una cosa, cioè ha debordato fuori proprio al limite della prepotenza, del so io e voi non siete,
niente, esatto,
eccetera,
il famoso
e così
marchese
via.
Del Grillo.
E qui non è la marchesa della Garbatella, però... oramai è Giorgia Forever, Giorgia,
sì, si prende
Giorgia Superstar,
esatto,
Giorgia...
oneri e onori del grado, perché poi qua c'è anche gli albanesi che non è che sono propriamente felici di quello che sta succedendo,
sì,
perché temono, come dire, ricadute sul turismo, perché se diventi la Guantanamo d'Italia, per dirla con Nicola Fratoianni, che sicuramente non è nelle simpatie di Franco e manco nelle mie, devo dire la verità, però pensare che ci sia una sorta di colonia non penale ma colonia comunque italiana di persone che cercano asilo in un paese extraeuropeo, a me sembra che dal punto di vista del diritto e della legge proprio faccia acqua da tutte le parti.
Ritorniamo alla battuta di ieri, Elena. La giustizia è come il timone,
sì,
dove
esatto.
La giri vadi,
questo, sì.
Lao Tse, cioè,
sì.
Siamo qui, vincono i rapporti di forza, come ti ho raccontato ieri, quando Cuccia faceva le trattative, si sedeva al tavolo e gli dicevano ma allora perché qua, là, dice allora vinco io, perché? È perché c'ho l'articolo quinto, tutti che se non lo danno, qual è l'articolo quinto? Chi ce l'ha non ha vinto, quindi poi c'è un fatto che forse non lo stiamo valutando nella sua importanza, che funge da deterrente a questa ondata. Ai limiti, scusa tanto, parlo per opinione mia personale, ai limiti, anzi oltre i limiti dell'invasione, perché se tu sai che invece di approdare a Lampedusa approdi nel paese delle Aquile, insomma sembra un po' diversa come prospettiva.
Sì, capito, anche se poi bisognerà vedere come saranno anche gestiti, perché se tu approdi nel paese delle Aquile, dove ti mettono dentro una sorta di carcere, perché sarà un posto da dove non puoi uscire, perché se puoi uscire e andartene per i fatti tuoi, allora diventa tutta un'altra storia, quindi è una sorta di detenzione o meno. E lì poi le persone che fanno richiesta di asilo, quanto tempo rimarranno lì in attesa di una risposta? Tu lo sai che adesso noi stiamo valutando le richieste di asilo del 2018? Quindi insomma siamo un po' lentini da questo punto di vista, quindi c'è tutta anche una burocrazia, una cosa da rivedere, mi sembra la solita cosa, un po' fatta più di pancia che di cervello, quella che ha fatto la Meloni. E anche poi qualcuno sosteneva e anche sospettava che fosse l'ennesima arma di distrazione di massa rispetto a una finanziaria che obiettivamente toglie invece che dare, come lei aveva promesso in campagna elettorale. Insomma sono tutte cose che vengono buttate lì. Anche questo discorso dell'accordo con Rama sta facendo il suo, Rama sarebbe il premier albanese, sta facendo il suo perché lui vuole entrare in Europa e questo gli dà l'opportunità di avere un biglietto da visita dicendo io sto aiutando un paese europeo per cui il mio iter lo dovete, come dire, velocizzare. Ci sono tante cose, io non vedo in questa mossa della Meloni qualcosa che può andare veramente a buon fine, secondo me è solo un gran casino.
Allora intanto,
e poi perché non farlo in Italia, proprio per non averli in Italia?
Sgombriamo, sgombriamo il campo dal discorso immigrazione, no? Che ovviamente ci trova, diciamo, dissenzienti, reciprocamente dissenzienti. Io personalmente reputo che sia una cosa buona, che il segnale sia un buon segnale sotto il profilo, diciamo, generale. Sotto il profilo individuale della valutazione della Meloni, bisogna dire che a Roma, in Italia si dice furba di tre cotte. È una furba di tre cotte, se è distrazione di massa è ben fatta, è ben organizzata, tra parentesi con una botta sola riesce a distrarre le masse e a dare due ceffoni a Salvini, che insomma non mi sembra un brutto risultato.
Sì, però vedi Franco, scusami, io facevo il parallelo con la finanziaria proprio perché questo accordo ci costa una barca di soldi con l'Albania.
Aspetta, infatti stavo arrivando a quello. È vero, ci costa dei soldi, però tieni presente che noi ci stiamo riappropriando in senso politico e economico, strategico, ecco, mettiamola così, dell'Albania, che sembra ben felice di farsi
colonia nostra,
ma nemmeno colonia. Tieni presente che noi abbiamo perso parecchi punti quindi se, diciamo, era subentrata come potenza dialogante con l'Albania la Turchia.
Certo.
Quindi anche altri paesi avevano messo gli occhi sul paese delle Aquile, per cosa noi sembra apparente, perché diciamo culturalmente siamo più vicini, parlano italiano moltissimi perché vedevano la nostra televisione, esistono centinaia di locali italiani, voglio dire, c'è un'attrazione, chiamiamola reciproca, il turismo quest'anno. Gli italiani hanno invaso l'Albania,
anche che, non pagando il conto nei ristoranti, come sappiamo, insomma,
la però lo paga la Meloni,
però lo paga la Meloni. La prossima volta ci andiamo lì,
tanto paga la Meloni, ci alziamo e facciamo, certo, poi passa Giorgia,
poi passa Giorgia.
E quindi c'è anche un discorso politico, diplomatico, strategico che secondo me come si può dire, compensa ampiamente i soldi impiegati. Ci stanno questi soldi, però, come ho detto, c'è il ritorno d'immagine, c'è come si può dire, l'avvertimento lanciato all'Europa, c'è il recupero di un ruolo primario nei confronti dei rapporti con l'Albania. Insomma, onestamente bisogna valutare tutto, Elena.
Non ho dubbi che bisogna valutare tutto, e senz'altro ne vedremo ancora delle belle, se permetti. Io ancora sono molto 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 prevenuta da questo punto di vista,
ma
perché
chiaro,
mi sembra un gran pasticcio, mi sembra
ma è chiaro, cioè, che noi andiamo, cioè, questo sono il primo ad ammetterlo, solamente che non so quanto sia positivo e negativo, sto parlando semplicemente di diciamo tecniche parlamentari,
certo,
e problemi istituzionali, indipendentemente da come uno li voglia giudicare. Dico, è chiaro che stiamo andando verso una diminuzione, un abbassamento del ruolo del Parlamento e un, come si può dire,
un premierato di fatto.
Un premierato di fatto che però è, secondo me non è solo... Giorgia è un caso un po' particolare, primo perché è la prima donna che fa il presidente del Consiglio, secondo perché c'ha il suo passato nell'ambito del fronte della gioventù del movimento sociale, terzo perché ha le origini popolari radicate nella Garbatella, e insomma sono tante cose che la rendono abbastanza tipica, però la tendenza è quella, la tendenza è o si fa la Repubblica Presidenziale o si rafforza il ruolo di una persona a scapito del Parlamento.
Questo è nei fatti, vedendo come si sta muovendo la Meloni, e non è un caso che poi contemporaneamente c'è questa riforma del premierato, che tra l'altro oggi i giornali ci avvertono sta anche solleticando i governatori delle regioni, che a questo punto dicono vabbè, allora inseriti all'interno anche il terzo mandato per il governatore della regione, che insomma diventerebbe veramente una satrapia. Ma anche di questo ovviamente dovremo parlare a lungo, mentre manca poco più di un quarto d'ora alla fine di questa trasmissione, e ce ne rammarichiamo come di consueto, ma troveremo il modo e la maniera in seguito di allungarla un po', perché poi le notizie sono talmente tante, le nostre analisi ci prendono del tempo, e quindi ovviamente vedremo se in seguito riusciremo a farla un po' più lunga. Ma intanto l'ultima notizia riguarda sempre la questione di politica interna, anche se diciamo per molto tempo è sempre stata considerata una questione à côté, come dicono quelli che hanno cultura della questione politica interna. Stiamo parlando della RAI. La RAI è in profondo rosso dal punto di vista dei bilanci, la finanziaria toglie risorse perché il canone non viene più messo in bolletta, ma diventerà solo una parte parzialmente messo in bolletta, ci sarà un taglio diciamo sostanziale delle risorse, che non si sa se potranno essere riprese dal punto di vista pubblicitario, perché insiste ancora la legge Gasparri e quindi il tetto pubblicitario per la RAI. Ma nel frattempo l'occupazione di manu militari, che la la Meloni ha fatto della TV pubblica, ormai è Tele Meloni a reti unificate, sta facendo collassare sostanzialmente la TV pubblica perché i programmi non funzionano neanche un po'. Ora io non sto dicendo che a destra non hanno dei buoni conduttori, sta di fatto che gli ascolti evidentemente non premiano il nuovo corso, e infatti abbiamo addirittura l'amministratore delegato Sergio rispolvera vecchie glorie per risollevare la TV pubblica. L'ultima uscita è quella di Corrado Augias, che attempatissimo va da un'altra parte alla 7, però purtroppo ci sono per esempio L'Eredità che non funziona, e quindi dove potrebbe tornare nelle mani di Fabio Insinna. Insomma, ci sono tutta una serie di conduttori nuovi del nuovo corso che ovviamente non stanno funzionando. È sempre però stato un po' così, da che ho memoria, Franco. La RAI di centrodestra non ha mai funzionato un granché. Come mai, secondo te?
Ma prima di tutto c'è stata sempre una ostilità. Tu sei giovane,
ma io ti ringrazio,
mia
della
conduttrice,
ma grazie.
Cioè, io che ho qualche annetto più di te, mi ricordo che addirittura c'erano le battaglie fatte dal Borghese, dal Candido, dal tutto, per non pagare le bollette della RAI, insomma, dico il canone della RAI, che poi finivano in tribunale, cioè, nessuno l'ha mai vinta, però, nessuno l'ha mai avuta vinta. Era poi venivano gli ispettori a casa a controllare se avevi il televisore o meno. Insomma, diciamo che la RAI, almeno per buona parte della popolazione non maggioritaria, perché la casalinga di Voghera se ne fregava, ma una buona parte era vista proprio con antipatia, e soprattutto siccome dall'epoca del centrosinistra venne lottizzata soprattutto da democristiani e socialisti, tu sai com'era il famoso numero della RAI, no? 4, 2, 3, cioè,
quella era la lottizzazione. Era la lottizzazione di epoca craxiana.
Epoca craxiana, però ti posso assicurare che ha cominciato a funzionare già nei primi anni 70, quando hanno cominciato a moltiplicarsi i canali e così via, e tutto quanto. Quindi c'è stata sempre un, come si dice, la destra e la RAI si sono sempre guardate con gran dispitto reciproco e così via. Poi ovviamente quando nel 94 in questo contesto bisogna inserire la nascita delle TV commerciali, che ovviamente all'inizio erano apparentemente, nota l'avverbio, meno politicizzate della RAI, non avevano nemmeno i telegiornali, eccetera. E quindi cominciarono intanto a offrire un riparo a molte persone orientate verso destra, verso il centrodestra, insomma. Quindi c'era stata la predilezione della destra, poi con Alleanza Nazionale cominciarono a averci i primi lottizzati di Alleanza Nazionale che entrarono alla RAI e non fecero poi, cioè voglio dire, non è che fecero splendori.
Te lo dico
conoscendoli tutti uno per uno.
Ma anche io li conosco uno per uno.
Anche
il codice fiscale, insomma.
Sì, ma capito, però insomma, se uno non parla male degli amici, che soddisfazione c'è? Quindi è stato quello che è stato. Oggi arriva Pier Silvio Berlusconi che, come si può dire, getta la maschera e dice beh, ma la RAI non può fare l'intrattenimento generico, la televisione commerciale, eccetera.
E lì arriva la stangata di Pier Silvio. Silvio, perché Pier Silvio sta dicendo una verità che poi in realtà è sempre stata il mood, come si dice adesso, di Mediaset nei confronti della RAI. Noi facciamo la TV commerciale, voi fate il servizio pubblico, cioè a voi non vi guarda nessuno perché siete noiosi e noi facciamo colpo grosso.
La BBC, famoso canale inglese che non
lo vede nessuno. Comunque è quello che fa le cose istituzionali, il discorso del regno, della regina, eccetera, eccetera. Sì, così sì, come sì. Noi facciamo il discorso di Mattarella il 31 di dicembre. Però tutto il resto deve essere assolutamente noioso.
Il discorso di Mattarella lo fa sia la TV commerciale e la...
Adesso, prima lo faceva solo la RAI.
Adesso non c'è scampo. Adesso non c'è scampo,
però diciamo la verità, questa quasi intervista, questo colloquio di Pier Silvio Berlusconi con il Corriere della Sera, la RAI deve distinguersi dalla TV commerciale, torni servizio pubblico, significa, leggiamolo tra le righe, tutta la pubblicità la prendo io e voi morite con il canone a 70 euro. E questo un po'.
Ed è anche uno strizzare l'occhio alla 7 di Cairo, visto l'intervista sul Corriere.
Assolutamente sì, ma per quale motivo deve esserci tre reti, anzi molte di più, del servizio pubblico RAI, quando la 7 fa brillantemente da sola il servizio pubblico che in realtà io avrei in mente? La 7 è una rete...
Lo fa fazioso, però lo fa intelligente, sì. e come si può dire, di buona fattura.
Ho capito, però lo sai che un uomo solo, che è Enrico Mentana, riempie un palinsesto di ore, per cui anche una TV che
non
costa
solo
poco,
lui,
eh.
Non solo lui.
Esatto.
Ma però ti vorrei far notare una cosa: quando tu mi dici i flop dei conduttori targati destra in Rai, è proprio perché il bacino dei validi è stato già drenato dalle TV commerciali.
Certo, stanno là
i Del Debbio, i Porro, i cose che riescono.
Ragazzi, è roba di famiglia. A quel punto Del Debbio è praticamente omologo alla famiglia Berlusconi.
Era Publitalia, Porro era vice direttore del giornale, però voglio dire, possono piacere, non piacere, eccetera, però le trasmissioni le sanno condurre,
e
l'audience c'è. L'audience, certo. Tenendo presente che se parla di Rete 4, se parla di cose, l'audience c'è. Perché alla RAI non ci riescono? Perché sono incapaci, scusa, è tanto semplice.
Perché
i migliori se l'è presi la TV commerciale, no? È tanto semplice.
Certo. Ma allora infatti è uno come, voglio dire, alcuni personaggi che non avevano chance prima hanno dimostrato di non averne neanche adesso. Pino Insegno, a 64 anni suonati, che è tornato a condurre Il Mercante in Fiera, diciamo togliendo l'eredità a Flavio Insinna, che voglio dire avrà tanti difetti, però comunque sia lo sapeva fare. È chiarissimo che tu puoi essere amico della Meloni, ma se non sai fare il tuo mestiere non lo sai fare, per cui ovviamente Il Mercante in Fiera è uno dei programmi che è vicino alla chiusura, così come su Rai 2 chiude Liberi Tutti, che era un altro programma che io non ho mai visto, perché io vedo anche molto poco la televisione.
Che era
Bianca Guaccio, ma per carità di Dio.
C'è il caso pietoso della Di Girolamo.
La Di Girolamo è veramente un caso molto molto pietoso. Detto questo, poi ci sono anche programmi che funzionano, per carità, però diciamo che il nuovo che avanza al momento non ha dato grandi possibilità.
Ma non è il nuovo sui fondi di magazzino.
Sui fondi di magazzino, sì, appunto. L'altra questione che riguarda, per esempio, noi saremo sempre grati comunque a Silvio Berlusconi per averci tolto la Madonnina della signora che tu amavi tanto.
Io? Come no?
Sì, esatto.
Come no?
Averci tolto Barbara D'Urso è sempre stato è un valore assolutamente aggiunto. Poi qualcuno sospetta che lei tornerà più forte di Pria, però intanto vive in una sorta di limbo in Inghilterra, dove sta facendo dei programmi chissà che li guarda, insomma. Detto questo, Franco, mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Io torno sempre a parlare di casa Mediaset, o comunque di casa Berlusconi, raccontando ai nostri ascoltatori che ieri si è ripresentata la Camera dopo tanto tempo ed un periodo di lutto lunghissimo di 5 mesi. Marta Fascina, la ultima compagna di Silvio Berlusconi. Il tutto mentre Palazzo Grazioli, quello che fu l'appartamento privato di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, ci avverte sempre la stampa che sarà la nuova sede della sala stampa estera. Laddove c'era il lettone di Putin, adesso ci saranno i corrispondenti esteri che avranno la loro sede. La cosa mi lascia molto perplessa, perché non si capisce come mai il governo italiano debba pagare un sostanzioso appartamento alla stampa estera e lasci invece la stampa italiana in un ambasce per non averla, come dire, per non trovargli un posto dove poter stare dopo averla sfrattata sia da Piazza San Silvestro che da Piazza Augusto Imperatore. Ma questa non si capisce perché la nostra esterofilia si debba come dire allungare anche ai corrispondenti stranieri. Detto questo, ne sentivamo la mancanza di Marta Fascina alla Camera?
In una maniera travolgente.
Assolutamente travolgente.
È chiaro che sto è ironica l'affermazione. Beh,
certo, assolutamente.
Ma
sì.
Del resto, bisogna dire pure un'altra cosa. Che una delle cose che io rimprovero da sempre al fu cavaliere è di aver concesso seggi parlamentari, sì, laticlavi, eccetera, a donnine abbastanza incapaci.
Ma ieri, per esempio, c'era la questione che, per esempio, la famiglia Berlusconi deciso di togliere definitivamente, di tagliare definitivamente l'appannaggio delle famose olgettine, financo sfrattandole dai loro appartamenti. Si parla di 2.500 euro che veniva dato a ciascuna da Silvio Berlusconi. Questo è stato elemento di forte ironia da parte di alcuni comici televisivi ieri sera su alcuni programmi, però va da sé che si sono fatti i conti in tasca al Cavaliere, e negli ultimi 10 anni ha speso circa 10 milioni di euro solo per foraggiare queste signore che, come dire, alietavano le sue serate, possiamo dirla così? Poi ognuno con i propri soldi fa quello che vuole.
Io sono, vedi,
quando si tratta di seggi alla Camera divento un po' meno tollerante.
Ti spiego perché riemerge in me, cioè la parte razionale di me, ovviamente. È un grande ammiratore dell'altra metà del cielo, ritengo addirittura che le donne siano più brave in alcune cose degli uomini, eccetera. Però poi c'è l'ancestrale istinto del maschilista fottuto.
Che è la parte preponderante.
Non è preponderante, però delle volte emerge con un'inusitata violenza. Emerge alla superficie si impossessa di me.
Esatto.
E sai, io ti dirò una cosa: c'era un mio amico, mi diceva sempre, vecchio puttaniere, abbi pazienza l'espressione, diceva sempre i soldi spesi con le donne non sono mai persi, sono i migliori soldi spesi al mondo. Che
vabbè,
ti devo dire?
No, ma per carità, lui lo diceva così, io non ritengo che siano i soldi meno spesi male, perché per me se si faceva un bel viaggio forse l'avrebbe spesi meglio. Ma detto questo, io trovo resa dei conti, come Marta Fascina, ma che ci fa alla Camera? Abbi pazienza, ma questo io potrei dirlo per la metà delle signore di Forza Italia che stanno dentro gli scranni del Parlamento e prendono 14.000 euro.
Sì,
perdona,
però,
Franco.
Però allora la vera domanda è questa, non è che cosa ci fa Marta Fascina alla Camera, La vera domanda è che ci faceva il cavaliere nel letto insieme a Fascina.
Esatto, scusa, non solo, anche il famoso lettone di Putin. Chissà se la signora ha avuto modo di, come dire, di cavalcarlo o meno. Ma questo, vabbè, diciamo che la chiudiamo qua, perché sennò potremmo allungarci io e Franco, e non sarebbe forse per le orecchie dei nostri ascoltatori, non sarebbe assolutamente consono. Quindi, siccome sono le 11, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, dove saremo sempre qui con voi. Ci sarà di nuovo il nostro Bolcevico Lacustre, oggi purtroppo in trasferta non serena, e salutiamo, intanto facciamo gli auguri alla nostra Stefania Di Michele per il suo compleanno, ma anche alla mia mamma che oggi compie gli anni.
Auguri alla mamma.
Auguri alla mamma. Un saluto a tutti.